Palla in Tribuna è in collaborazione con Fiamma Scarlatta, Cib SRL, Carevo, Audiologica Center.
Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati all'appuntamento con Palla in Tribuna. Subito il nostro numero, il 333-9200-170. Ieri avete scritto davvero in tantissimi e ci avviciniamo a Parma Benevento, quindi i temi non mancano. Vi daremo anche gli aggiornamenti dell'ultima ora, abbiamo tanti ospiti anche quest'oggi per analizzare la partita, ma non solo quello, al meglio. E insomma, ci avviciniamo a un match che può aprire una finestra diversa per il campionato del Parma in caso di successo, altrimenti insomma la situazione di classifica potrebbe rimanere quella, con uno sguardo attento sempre molto alle spalle. Per fare il punto in casa crociata arriva Pippo Inzaghi, il servizio del TG Sport di 12 TV Parma.
Non ci sono precedenti tra Parma e Benevento, nemmeno tra Liverani e Inzaghi, ma non si può certo dire che Super Pippo arrivi al Tardini senza un background ingombrante. Prima di tutto è un ex, annata 95-96, con la maglia gialloblu il debutto e il primo gol in Serie A contro il suo Piacenza nei minuti finali. Una stagione, 22 partite e 4 gol prima di sbocciare con la maglia dell'Atalanta. Una breve parentesi, insomma, e poi una carriera da avversario tra i più temuti e fischiati, soprattutto con le maglie di Juve e Milan. In panchina è quasi una bestia nera per i crociati, che lo hanno battuto solo in Serie B in trasferta a Venezia, rete di Di Cesare. Sempre vincente con i rossoneri contro Roberto Donadoni nella stagione 2014-15, l'anno del fallimento. Storica la rivalità in Lega Pro quando il suo Venezia vinse il campionato costringendo il Parma ai play-off. Quel 2-2 con rigore di Geijo è ancora difficile da digerire. Ultimo incrocio 1-0-0 pre-natalizio contro il Parma di D'Aversa nella stagione 2018-19. Inzaghi è però cresciuto rispetto ai tempi come tecnico, ha stravinto il campionato l'anno scorso in B. Il Benevento è una delle rivelazioni, ha tanti assenti ma un punto in più della squadra di Liverani. C'è chi lo dava già per spacciato ad agosto. Per il Parma una sfida complicata contro una squadra che rispetto all'inizio di stagione ora sa anche chiudersi. Guardatevi il pareggio contro la Juve. I crociati sono avvisati. Si può però dire che Liverani, al netto di qualche infortunato, abbia a disposizione un buon gruppo di titolari. Il nodo più intricato è in difesa, out per infortunio Pezzella, Gagliolo e Lorini. Manca un laterale a sinistra. Jacoponi sembra favorito su Ricci, che sarebbe al debutto in A, Valenti un outsider. Scozzarelli invece sembra recuperato a centrocampo, davanti ballottaggio Cornelius Inglese. Una conferma per il danese andrebbe a sigillare le gerarchie in attacco, dove ancora spera in un posto dal primo minuto l'argentino Brunetta.
Palla in Tribuna.
E così quindi insomma il punto, con uno sguardo particolare a Pippo Inzaghi, un avversario mai banale. Insomma, quando giocava poi con Juve, Milan, di fischi se ne presi tanti su tutti i campi, a dire la verità era temutissimo. Poi insomma ha questa facilità nel decidere le partite, ma anche nel cadere in terra, che non piaceva tanto agli avversari, ai tifosi avversari. Allora abbiamo il primo ospite con noi dalla Gazzetta di Parma, c'è Gianluca Zurlini. È un piacere avere Gianluca sulle nostre frequenze, insomma una voce amica per Radio Parma come sempre. Gianluca, sei già qui con noi? Ancora c'è qualche problema con Gianluca. Allora diamo uno sguardo intanto alle ultime notizie che riguardano il mondo Parma, con i crociati che si allenano oggi al centro sportivo di Collecchio, con la Gazzetta dello Sport che va a sancire un po' nel suo articolo di oggi le certezze del Parma. Da una parte Kraus, che ha deciso, insomma, come abbiamo già detto nei giorni scorsi, di occuparsi solo degli affari italiani, tra cui c'è il Parma e le cantine nella zona piemontese. Dall'altra Gervinho, che il Parma va a riscoprire un po', insomma, dopo qualche passaggio a vuoto, dopo una grande doppietta a San Siro, insomma gli alti e bassi che sempre ha fornito ai tifosi e appunto che diventa però adesso certezza. Inzaghi che arriva al Tardini da imbattuto, anche se col Parma una volta perso, ma in casa a Venezia, come vi abbiamo ricordato prima, e più in generale una giornata di Serie A che può proporre davvero ai crociati la possibilità di uscire dalle sabbie mobili del fondo classifica. Vediamo se c'è con noi Gianluca Zurlini. Ciao Gianluca.
Ciao Marco e buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Allora, arriva un giocatore che hai visto crescere anche con la maglia del Parma, seppur per una sola stagione, erano i tempi, insomma, andiamo agli anni 90, metà anni 90.
A Parma in realtà era stato sfortunato perché ha avuto un infortunio che gli aveva un po' tampato le ali nella possibilità di essere utilizzato, ma aveva fatto vedere delle ottime qualità, insomma, si capiva che arrivava, insomma, che avrebbe avuto una bella carriera perché era giovane quando è arrivato a Parma, credo avesse 21 anni, 22, e tra l'altro arrivava in una squadra, allora eravamo ai vertici, l'anno in cui è arrivato eravamo ai vertici delle coppe europee e del campionato, ma aveva trovato comunque spazio e soprattutto si era fatto notare per questa non immobilità, non so come definirla, ma il fatto di è un giocatore Inzaghi, faccio breve, di quale non si può dire ne avesse nessuna qualità specifica, ma le aveva tutte. Cioè, io se fossi stato un difensore non avrei mai voluto marcare, avrei preferito marcare per dire Bobo Vieri piuttosto che Filippo Inzaghi, perché era dappertutto, si muoveva come tarantolato, non si capiva mai dove, e quando c'era un guizzo lui non ha mai fatto, ha fatto qualche bel gol, ma non faceva bellissimi gol, ma faceva gol. E non è un preso da poco, lui aveva un senso della posizione, un senso della mobilità e faceva fare, insomma, faceva girare la testa ai difensori in modo incredibile, tant'è che poi è durato tantissimo come carriera, e carriera di alto livello, parliamo di Milan, di Juventus, cioè di squadre non da poco, e non ha avuto nessuna sindrome né da San Siro né da grandi stadi, ed era veramente un giocatore, un attaccante che servirebbe ancora adesso anche in nazionale, un attaccante così.
Eh sì. Gianluca, senti, in che momento arriva il Parma adesso? Mi dai un tuo primo bilancio? Perché poi col Benevento si va a chiudere la giornata 10, che un piccolo bilancio di inizio campionato si può fare con, al netto, insomma, di tanti punti interrogativi e di tante difficoltà, di tanti cambiamenti che ci sono stati.
Allora, la vittoria di Genova col Genova ha reso questo bilancio almeno sufficiente. Per prima cosa perché intanto si è andati avanti in Coppa Italia contro avversarie meno forti e questo è comunque stato una piccola presa di fiducia, e si arriva all'incontro con la Lazio, poi probabilmente passerà la Lazio il turno, ma comunque intanto c'è questo piccola chiosa che è servita anche per provare qualche giocatore, ad esempio Brunetta nella prova col Genoa ha fatto vedere che alla bisogna potrà essere utilizzato. Per il resto, certo, prima di Genova c'erano tanti dubbi, non che i dubbi siano sciolti, però a Genova secondo me si è visto che anzitutto che la squadra ascolta Liverani, comunque è con Liverani, perché a Roma si era avuto una brutta impressione di squadra svagata, però sì, quello che avevo detto, ci voleva la controprova, perché anche con D'Aversa tante volte abbiamo avuto questa impressione, non dimentichiamoci le prove contro la Spal, tanto per rimanere solo alla Serie A, per non andare ancora più indietro, insomma ci sono state delle partite anche con D'Aversa. A Genova c'è stata una bella risposta, cioè la squadra ha fatto gruppo, ha giocato bene, benino il primo tempo, non bene il secondo tempo, ma facendo gruppo in 10 nell'ultima fase, con Grassi che si è fatto male dopo essere entrato dalla panchina per una scivolata per prendere un pallone, con i giocatori che si sacrificano, e questo mi dà, insomma, il fatto di dire che almeno un 6, 6 e mezzo si può dare, considerato si è rinnovato la società, rinnovato tutto lo staff tecnico, cambiato il gruppo, perché insomma sono andati via giocatori importanti, ma soprattutto ne sono arrivati tanti, e quindi in amalgama non sempre Massimino cercava di comprarlo, ma insomma non sempre si trova, e credo che per ora sia positivo. Ecco, ci vorrebbe un successo col Benevento per rendere questo primo, diciamo, quarto di campionato comunque positivo, anche perché non dimentichiamo il Parma ha 9 punti, ma a 12, tra il Parma che è con 9 punti è quintultimo, a 12 c'è il decimo posto, quindi nel giro di 3 punti sostanzialmente c'è metà campionato, quasi un terzo delle squadre del campionato, e le altre sono quelle che sono sopra e che hanno altri obiettivi, che lottano per scudetto, coppe ed altre cose, quindi si passa poco la differenza. Il successo di Genova ha consentito di non rimanere in fondo al gruppo, ma di essere agganciati. Col Benevento in casa, se si riuscisse a fare vittoria, sarebbe, a quel punto affronteresti poi le partite successive, ricordiamo dopo c'è il Milan, sì, quindi insomma non un impegno facilissimo, però si andrebbe un po' più a cuor leggero, credo di poter dire, ma non voglio essere troppo ottimista, ma che Liverani pian piano stia entrando nel gruppo e nella comunicazione, diciamo, col gruppo dei giocatori. Non è stato semplice, e una cosa reale l'ha detta lui: quest'anno non c'è stato precampionato, cioè sono stati 15-20 giorni neppure, a fronte di quasi 50 giorni normali. Si è giocato a ritmo continuo dopo aver smesso a inizio agosto, si è iniziato a 10 settembre, insomma è una stagione un po' strana, e forse era la meno indicata per cambiare guida tecnica. Purtroppo questo si è dovuto fare, non a caso la Juventus è altro livello, per carità, ma con Pirlo, che non credo che non riuscirà a fare dei risultati, però anche la Juventus con Pirlo qualche problema ce l'ha, insomma è in campionato, è imbattuta ma con 5 pareggi, quindi non è così semplice cambiare guida tecnica senza fare un'adeguata preparazione. Questo,
senti,
però,
a proposito di questi ex grandi campioni come Pirlo hai citato, Pippo Inzaghi per ora ha fatto, a parte la promozione dell'anno scorso e quella del Venezia dalla C alla Serie B, ha fatto un po' fatica ad affermarsi in Serie A, sembra essere maturato e cambiato da questo punto di vista, è un po' presto per dirlo, si sono giocate 9 partite, però abbiamo visto un allenatore un po' più completo, questo ci fa forse un pochino più paura in vista della partita di domenica.
Sì, il Benevento non è una squadra, il Benevento di questa Serie A non è una squadra di Inzaghi come l'avevamo vista noi ad esempio col Venezia, ma anche un po' forse come aveva fatto l'anno scorso in Serie B, cioè squadre molto opportuniste che puntavano tutto insomma un po' agli errori degli avversari. Invece questo Benevento ha perso qualche partita, ma quelle che ha vinte giocando bene, e ne ha persa anche qualcuna anche facendo vedere un discreto gioco. Quindi questo, e soprattutto è una squadra che viene dalla promozione, ha cambiato qualcosa ma l'ossatura è rimasta. Sono curioso di vedere se ci sarà l'ex di turno Roberto Insigne, che a Parma tra l'altro non aveva fatto male e che adesso qua in questa annata in Serie A del Benevento ha già, insomma, si è già trovato, si è già ritagliato uno spazio. Quindi è una squadra da guardare con molta attenzione, perché gioca un calcio abbastanza chiaro, abbastanza ben impostato da Filippo Inzaghi, e quindi bisognerà insomma studiare le contromisure. Mi fa molto piacere la crescita esponenziale che abbiamo ritrovato, un giocatore come Kučka, che dopo insomma i tentativi di trequartista che insomma non sono stati esaltanti, però a Genova praticamente è stato veramente un gigante dal punto di vista della squadra, e forse è più importante ancora questo acquisto che non quello di Gervinho, che sappiamo è un giocatore discontinuo, ma nell'ambito di un campionato io credo che in questa stagione 10-12 punti, già ne abbiamo fatti 4 grazie a Gervinho, alla fine anche se giocasse male molte partite un 10-12 punti grazie a lui li faremmo, e quindi per questo comunque sarebbe importante, è sempre importantissimo, ma Kučka è quello che fa legna ed è importante, ecco. Vedremo più che altro l'assetto difensivo, perché in difesa veramente c'è stato
sì, manca il terzino sinistro.
Sarà la volta, credo, del rientro del glorioso Jacopoli, che forse è l'unica cosa che rimprovero a Liverani, un po' troppo accantonato, perché per quello che ha dato al Parma e tutto sommato insomma il livello tecnico delle difese anche dei nostri difensori non è che sia poi così elevatissimo, non è che ci siano a parte Bruno Alves, ma non è che abbiamo dei campionissimi che tolgono il posto perché insomma non sono indiscutibili. Ecco, Jacopoli è stato forse un po' messo in disparte, ma verrà buono, e credo che sicuramente domenica al Tardini sarà la volta sicuramente dell'utilizzo di Jacopoli, perché sono nato perché Lorini, Pezzel, Valencia, mancano un sacco di giocatori in difesa, e quindi ci sarà bisogno anche di chi comunque un po' di esperienza ce l'ha.
Gianluca, grazie come sempre per essere stato con noi. Gianluca Zollini, Gazzetta di Parma, un piacere riaverti su Radio Parma. Ciao.
Grazie anche a voi dell'invito.
Allora, eccoci con i primi messaggi. Allora, Rino parla già di Coppa Italia. Inzaghi si è infortunato in un amicale. No, questo è un altro discorso. La Lazio ha già i suoi problemi in campionato, in Europa la Coppa Italia la può mollare. Inzaghi si è infortunato in un amichevole infrasettimanale contro i Crociati, non c'è, non lo sapevo, grazie Rino per l'informazione. Poi più di una persona ci chiede informazioni sull'infermeria, a parte questa assonanza del Parma, e ve ne daremo nel corso della puntata. Invece altro messaggio, Federico: battere il Benevento senza se e senza ma, abbiamo già fatto troppi regali in queste prime partite, Spezia, Bologna, Udinese ne sanno qualcosa. Ha ragione Federico. Prima canzone per noi, gli Oasis. I'm free to be whatever I choose. Ci siamo, Palla in Tribuna, Radio Parma, 333-9200-170, gli Oasis con Whatever. Allora, iniziamo a toccare tutti i temi della possibile formazione sui vari giocatori, anche del Parma, sulle scelte del tecnico, probabile, possibile, un tridente Caramò, Cornelius, Gervinho. Su Caramò, Luca Ampolini ieri sera, calcio e calcio.
Cioè, Caramò adesso ha trovato fiducia, ha trovato un allenatore che lo sta impiegando, deve fare molto di più, perché questa per lui è una stagione fondamentale, perché dovrà sancire evidentemente le qualità definitive di questo giocatore. Se può diventare un campione o se rimane un giocatore così, di medio cabotaggio. Ma lui però deve fare di più.
Ma le partite passano,
Perché altrimenti la concorrenza c'è.
Così Luca Ampolini, Caramò è uno dei grandi interrogativi, per ora ha fatto vedere solo poco, insomma due anni fa veniva dato come uno dei talenti in prospettiva più significativi a livello europeo, ricordate quel frammento di stagione nell'Inter, un gol straordinario contro il Torino, poi qualche passaggio a vuoto anche nel Parma, tra qualche problema comportamentale non, può essere davvero la sua grande stagione, ma deve anche dimostrarlo. Noi adesso ci fermiamo qualche istante, arrivano altri messaggi, li leggiamo tra pochissimo, ma torniamo tra pochissimo.
Palla in Tribuna.
Dal 1927, Onoranze Funebri Bola Dante. Offre prezzi imbattibili per Parma e provincia. Prezzi speciali per cremazioni senza anticipo. Trasporto gratuito dall'abitazione alle sale del commiato. Onoranze Funebri Bola Dante. A Parma, via Beveratoia 45, fronte al pronto soccorso. Telefono 0521 99 22 22. Cellulare 338 42 01 918.
A Fidenza, Audiologica Center è la soluzione a tutti i tuoi problemi di udito. La cortesia e la professionalità di personale laureato ti accoglierà per consulenze e prove gratuite dei nuovi apparecchi acustici digitali. Audiologica Center ti offre assistenza gratuita per l'adattamento del tuo apparecchio acustico. Non lasciare che la sordità ti isoli. Prenota subito la tua visita gratuita. Il nostro staff ti aspetta per sentire e sentirti bene.
Se la fame impazza e uscire è una pezza, c'è una pizza che fa per te. Fiamma Scarlatta, la pizza fresca che conservi in frigo e cuoci a casa in pochi minuti. Pazzia? No! La trovi nello store in strada Farini 35A a Parma. Fiamma Scarlatta, la pizza così fresca che si conserva in frigo.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A, a Fidenza in via Corradini 1.
Parma Delivery. Su Gazzetta di Parma trovi le migliori attività da sport e consegne a domicilio. Ristorante Angel Door, la frutteria, salumeria Quarantelli, alberiero, ristorante e pizzeria, pasticceria Cocconi Parma, formaggeria Rastelli, Burger King, ristorante Stendhal. Se vuoi inserire la tua attività, contatta PubliEdi al numero 0521 46 41 11 o scrivi a commerciale@publiedi.it.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Di nuovo Palla in Tribuna, 333-9200-170. Caramò è un giocatore che sollecita i messaggi dei tifosi. Ci scrive Federico: io sono convinto che Caramò sia distratto ripetutamente dalle frasi degli interisti sui social. Secondo me lui sinceramente non vede l'ora di tornare all'Inter. Qualcuno dovrebbe fargli capire che gioca per il Parma e che se i nerazzurri lo vogliono devono pagarlo, perché adesso è tutto nostro. E devo dire che insomma è stato pagato e tantissimo, Caramò, rispetto a tutto quello che ha fatto vedere. Secondo me, insomma, con un po' di realismo fa fatica, ecco, a giocare nell'Inter. Tutto non credo poi che, però insomma potrebbe essere una delle cause. Lo vedo distratto in generale, non so se la pensa così anche. Gli diamo il buon pomeriggio e grazie per essere di nuovo con noi, Mauro Corno. Buon pomeriggio, Mauro.
Ciao, ciao a tutti, grazie per l'invito, sono sempre contento di parlare con voi. Ma Caramò è un talento, dai, è un giocatore che va un po' inquadrato, è ancora abbastanza giovane, si può sistemare, dai. Smania di fare bene, io credo che voglia fare bene.
Sembra un giocatore un po' che deve sbloccarsi, avere la fiducia, trovare della concretezza, dei risultati rispetto magari anche all'impegno che mette, a volte anche alla corsa un po' a vuoto che mette in campo.
Sì, infatti è un giocatore che comunque si vede che dai, si sbatte, usando questo termine un po' particolare, sì, sì. Da fare, però a volte sappiamo benissimo che più corri più perdi lucidità nel momento opportuno, quindi dai, insomma, non dobbiamo essere così spietati con un giocatore del genere, e del classico giocatore che quando poi si sblocca, prende fiducia, e comunque è già uno che dà molto fastidio quando vuole le difese avversarie. Se poi cominciamo a pensare, a fare dei paralleli con Gervinho, allora poi finisce il discorso. Quindi cioè, i tifosi del Parma devono stare tranquilli, perché hanno Gervinho che secondo me è ai confini con il fuoriclasse. Quindi comunque un paragone con un giocatore del genere è veramente pesante. Basta guardare la carriera di Gervinho e quello che riesce a fare ad un'età non più giovanissima.
Ti chiedo questo, Mauro, ci aiuti a inquadrare un po' la decima giornata del campionato di Serie A, in cui ovviamente le attenzioni dei tifosi del Parma sono tutte rivolte a Parma Benevento, però insomma ci sono delle partite che possono muovere qua e là la classifica. Non ha impegni facilissimi le dirette concorrenti, lo Spezia alla Lazio, il Bologna va a far visita all'Inter, c'è Verona Cagliari, Udinese Atalanta, Crotone Napoli. Potrebbe essere il Genoa va a fronte alla Fiorentina, due squadre che sono lì col Parma, soprattutto la Fiorentina adesso. È una giornata che vincendo il Parma potrebbe togliersi qualche soddisfazione e migliorare davvero la sua classifica.
Sì, sicuramente, sai, sarà una giornata ancora una volta particolare, perché se pensiamo alla giornata precedente e quanto hanno sofferto le squadre impegnate in Champions League, alla fine ha vinto solo l'Inter, perché pensiamo all'Atalanta che ha perso in casa, pensiamo alla Juventus che ha pareggiato a Benevento, per esempio, pensiamo alla Lazio che ha perso clamorosamente in casa con l'Udinese, vediamo un po' come va questa, perché se quelle che sono impegnate in Europa, come per esempio l'Inter, che ha la testa sicuramente ad un impegno importantissimo e che arriva comunque da un exploit, dovesse essere sorpresa in casa del Bologna, e non sarebbe neanche la prima volta, perché il Bologna già un paio d'anni che va a vincere al Meazza, e poi Mihajlovic sappiamo quanto ci tenga a fare bella figura contro una squadra che insomma gli è rimasta nel cuore per tantissimi motivi. Ecco che facciamo davvero fatica a decifrare queste partite. Sono tre partite, non voglio dire che siano da tripla, Spezia Lazio, Juventus Torino e Inter Bologna, però sono partite che magari fossero state giocate in un periodo differente, insomma diremmo no, vabbè, ci sono risultati già definiti. Invece così, vedendo anche la fatica che stanno facendo per esempio la Lazio, ma anche la stessa Juventus, insomma si parte già con un sabato particolare. D'altronde, per esempio sullo Spezia, io personalmente inizio campionato pensavo potesse chiudere a 15 punti in totale, invece sta facendo un lavoro eccezionale italiano, e ha una quadratura e ha dei giocatori davanti che possono fare male anche ad una Lazio che a volte è un po' distratta.
Senti, la stessa impressione in tanti l'avevano anche del Benevento, visto l'altro precedente in Serie A, e anche in questo caso sta stupendo. È chiaro che, come dicevi, c'è un contesto di campionato difficilissimo da decifrare a livello di equilibri, ma io ho visto il Benevento contro la Juventus ed è una squadra che ho visto adesso sa difendersi, e per il Parma potrebbe essere questo il problema maggiore, giocare una partita non come la Juve chiudendo il Benevento così, ma attenzione poi perché ripartono.
Ma potrebbe anche dargliene 4 il Parma in realtà, perché attenzione, sì. La Juventus con il Benevento ha veramente giocato in una maniera strana da interpretare, a partire dalle convocazioni, perché comunque Pirlo può così raccontare quanto vuole, ma Ronaldo non lo lascia a casa, lo porta in panchina, perché abbiamo visto con lo Spezia, quando comunque serve qualcuno che sappia fare gol, avere un Ronaldo non è come avere un Morata, per esempio, perché Morata è vero, sta segnando tantissimo, però ti dà l'impressione di essere proprio già arrivato al massimo delle sue potenzialità balistiche. Con Ronaldo cambia tutto. Io suppongo che che il Parma possa veramente mettere a ferro e fuoco la difesa del Benevento. È vero che se noi teniamo come paragone il Benevento della sua prima apparizione in Serie A, allora questa è tutt'altra squadra. Tuttavia, in questo momento, tra Spezia e Benevento, io scelgo la Spezia.
Assolutamente.
Per cui, onestamente, non voglio che si facciano scongiuri o che gente tocchi ferro o qualcos'altro, però io credo che il Parma, soprattutto rinfrancato dal colpaccio di Genova, possano avere problemi con il Benevento. Io la vedo un po' così. Poi a me piace molto Liverani, un offensivista, insomma, uno che mi piace, quindi non credo ci possa essere grandi problemi, anche perché poi è vero, il Benevento è una squadra che è più compatta di prima, ma sinceramente non è a livello come organico del Parma nella maniera più assoluta.
Mauro, grazie ancora una volta per essere stato con noi. Mauro Corno da Sport.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
Ciao, ciao. Facciamo una piccola pausa musicale, Foo Fighters con l'ultimo singolo. I Foo Fighters su Radio Parma con il nuovo singolo. Allora, abbiamo toccato vari temi nel corso della puntata, potete sempre scriverci messaggi, sms, whatsapp al 333-9200-170. Tra poco vi parleremo anche di un libro in uscita domani con la Gazzetta, La Corsa della Vita, un libro dedicato all'esperienza di vita e di sportivo di Francesco Canali. Avremo anche un ospite speciale in collegamento, però ci occupiamo ancora del Parma, della partita col Benevento, dei protagonisti e dei possibili protagonisti. Il nostro sguardo però va ovviamente all'allenatore ospite Pippo Inzaghi, sentiamo le sue dichiarazioni.
Non vogliamo passare da un eccesso all'altro, se no bisogna avere ben presente il nostro percorso. Insomma, se all'inizio dell'anno tutti ci davano per retrocessi, probabilmente non ci avevano dato una grande fiducia. Noi dobbiamo essere bravi, proprio per questo io nelle sconfitte ho detto che bisogna fare gruppo, perché sarà normale perderne qualcuna. Non siamo più in Serie B, siamo in una realtà che già abbiamo visto e voi avete visto cos'è qualche anno fa, per cui dobbiamo remare tutti dalla stessa parte, aiutando questi ragazzi che sono incredibili, perché dopo perderanno, ma se giocano così, se danno l'anima, come hanno fatto per quasi 50 partite sotto la mia gestione, anche nelle sconfitte dovremmo cercare di aiutarli, non perdere la realtà, che è la nostra realtà, è quella dopo lo Spezia che ci dicevano che eravamo già retrocessi e che oggi abbiamo dimostrato che con l'impegno e la voglia possiamo sovvertire questo pronostico.
Così Pippo Inzaghi, che insomma avversario tosto, attenzione Parma, anche se prima Mauro Cono si è sbilanciato e ha visto una partita completamente dalla parte dei crociati, oggi su Parma Live è uscita anche un'intervista esclusiva con Juan Brunetta, giocatore che in tanti si aspettavano in campo a Genova e che insomma potrebbe chissà giocare contro il Benevento, invece ha partite in corso, potrebbe essere la sua partita magari per le caratteristiche di poter inventare qualcosa in caso appunto ci fosse bisogno di scardinare una difesa molto molto chiusa, potrebbe essere una delle opzioni per l'allenatore del Parma. Come detto, il quadro dei match in programma: Spezia-Lazio, Juventus-Torino, Inter-Bologna si giocano tutti domani. Si parte con Spezia Lazio alle 15, in serale Inter Bologna. Invece i match in programma nella domenica partono dalle 12.30 con Verona-Cagliari, seguire appunto il Parma giocherà alle 15, al Tardini, lo ricordiamo ancora una volta, a porte chiuse col Benevento, alle 15 anche Roma-Sassuolo, Udinese-Atalanta, alle 18 Crotone-Napoli, alle 20.45 Samp-Milan e lunedì scontro che è già salvezza, almeno per il momento, Fiorentina-Genoa alle 20.45. Adesso parliamo appunto di Juan Brunetta con Niccolò Pasta, che lo ha intervistato. E ciao Niccolò, intanto.
Parmalai. Ciao Marco, grazie per l'invito.
Allora Niccolò, stava andando all'Atletico Mineiro, intanto ti ha svelato, poi è arrivato il Parma, ha avuto il Covid, ma soprattutto secondo te ci sarà spazio per lui contro il Benevento?
Sinceramente io me lo auguro, già l'avrei voluto vedere contro il Genoa, poi non c'è stata l'opportunità. In ogni caso credo che comunque Gervinho ovviamente e Carmon non abbiano fatto poi così male. Io spero di vederlo contro il Benevento domenica. Mi ha un pochino sorpreso questa cosa che mi ha raccontato, che Liverani lo vede molto giocare sulla fascia sinistra e non... Sì. Al centro del campo, come invece ce lo aspettavamo noi, perché lui era stato comprato con l'idea di fare il terquartista, il ruolo che Liverani aveva chiesto sin da principio. E invece mi ha raccontato che il mister, almeno in questo inizio, lo vede meglio da partire dalla sinistra, nel ruolo che sarebbe appunto di Gervinho, per poi avere comunque la libertà di venire a giocare con i piedi dentro al campo. Quindi a questo punto non so se avrà spazio già contro il Benevento, visto lo stato di forma di Gervinho che contro il Genoa ha segnato due gol e ha trascinato la squadra alla vittoria.
A questo punto insomma il dubbio è questo: o è un vice Gervinho o un'alternativa di Gervinho, oppure qualcuno si deve spostare a destra o è difficile, insomma è più difficile del previsto a questo punto il suo inserimento.
Sì, esatto, io mi aspettavo che si potesse modulare la squadra con un 4-2-3-1, no? con Brunetta che potesse fare appunto il trequartista e poi Gervinho ovviamente sulla fascia di sinistra e magari Caramo sulla destra. Invece, a quanto pare, in questo momento Brunetta è più un giocatore da 4-3 sulla fascia sinistra. Poi ovviamente siamo alle prime settimane in cui il ragazzo è a disposizione, perché come hai detto bene prima tu, ha avuto il Covid e quindi è tornato giusto da poco meno di un mese e ci sarà il tempo probabilmente per poi farlo adattare anche al ruolo che predilige maggiormente, quello dietro la punta.
Ti chiedo questo invece: si è risolto secondo te il casting, il ballottaggio per la fascia sinistra di difesa?
Io credo di sì e penso che verrà adattato Jacoponi come terzino sinistro. Non credo che mister Liverani si possa giocare la carta Ricci dall'inizio, quantomeno. Ricci ha fatto un pochino di fatica nella partita di Coppa contro il Cosenza, poi c'è stata l'opportunità di rientrare in lista dopo l'infortunio di Pezzella, ma io non credo che possa essere la carta, diciamo, che Liverani possa giocarsi dall'inizio della partita con il Benevento. Penso piuttosto che rivedremo a destra Busi e appunto verrà ascoltato a sinistra Jacoponi.
Che partita ti immagini, Nicolò?
È una bella domanda, perché sicuramente mi aspetto tanto dal Parma, perché contro il Genoa ha iniziato a farci vedere qualcosa di buono dopo le difficoltà delle partite precedenti. Di contro ci sarà un avversario che sappiamo bene abbia qualche defezione anche importante, che però ha già dimostrato in questo campionato di giocare alla pari con tanti avversari. Ha avuto giusto un passo falso contro lo Spezia, cadendo in casa anche abbastanza pesantemente con un netto 3-0, però nel resto del campionato ha sempre dimostrato una grande forza anche in rimonta. Mi viene in mente la prima partita del campionato contro la Sampdoria, mi sembra, che aveva rimontato. Il Benevento è una squadra sicuramente ostica, però io credo che il Parma abbia tutte le carte in regola per poter iniziare, diciamo, questo filotto e susseguirsi alla vittoria contro il Genoa di lunedì.
Mi fai il nome di un giocatore che potrebbe deciderla? Chi vedi? Man of the match in casa Parma, naturalmente.
Sì, ti dico Brunetta. A questo punto mi aspetto lui. Io credo che possa, ti ripeto, non penso che inizierà la partita da titolare, ma credo che invece domenica potremo vederlo a partita in corso. E a questo punto spero che sia proprio lui a poter, diciamo, magari segnare quel primo gol in Serie A che possa regalare al Parma la vittoria al Tardini, che manca dalla partita contro il Verona.
Nicolò, grazie. Era Nicolò Pasta con noi, Parma Live, sulle frequenze di Radio Parma, Palla in Tribuna. Ancora grazie, Nicolò.
Grazie a te, Marco. Buon proseguimento.
Proseguiamo con la nostra trasmissione. Anzi, facciamo una piccola pausa, ma torniamo tra pochissimo. Altri contenuti e un altro ospite.
Palla in Tribuna.
Top Clima, da oltre 20 anni specializzata in assistenza autorizzata di caldaie delle migliori marche con ricambi originali. Top Clima è sempre vicina ai suoi clienti con servizio 7 giorni su 7 e con contratti di assistenza che garantiscono il buon funzionamento del tuo impianto di riscaldamento. Top Clima vanta installatori qualificati per la sostituzione di vecchie caldaie con prodotti di nuova generazione in sole 4 ore. Top Clima si occupa inoltre di caldaie condominiali, stufe a pellet, depuratori, addolcitori e climatizzatori. Vi aspettiamo nel nostro showroom a Reggio Emilia.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A, a Fidenza in via Corradini 1.
Se la fame impazza e uscire è una pezza, c'è una pizza che fa per te. Fiamma Scarlatta, la pizza fresca che conservi in frigo e cuoci a casa in pochi minuti. Pazzia? No! La trovi nello store in strada Farini 35A a Parma. Fiamma Scarlatta, la pizza così fresca che si conserva in frigo.
Caro, alla Coop c'è un fior fiore di settimana con un fior fiore di sconto.
Facciamo un fior fiore di spesa. So let's
change the world. Approfittane! A dicembre in tutti i negozi di Coop Alleanza 3.0, solo per i soci, ogni 10 giorni c'è uno sconto del 25% sui prodotti fior fiore. Una buona spesa sa darti il meglio, a meno. Maggiori informazioni a negozio.
Fidatevi di Famila.
Fate come me. Sono Sonia, cliente Famila.
E Matteo, lavoro nel supermercato Famila.
Dove c'è l'imperdibile...
Posso dirlo io?
Prego.
Sottocosto Famila. Tadan!
Sottocosto Famila ti aspetta fino al 13 dicembre. Famila, con noi sei in famiglia.
Radio Parma. Palla in Tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Stiamo per chiudere il capitolo dedicato a Parma Benevento, uno sguardo anche su Gervinho, uomo della settimana, con le parole di Alberto Monguidi, responsabile della comunicazione della Lega Serie B, ieri sera a Calcio e Calcio.
E in questo momento fare meno di Gervinho mentre stiamo aspettando qualcuno che cresca, no, non ci sarebbe assolutamente la possibilità. Meno male che è stato tenuto, meno male che è qui, meno male che ha le motivazioni, meno male tutto quello che diceva Luca. Però è un giocatore fondamentale per il Parma, anche perché ti dà delle soluzioni tattiche che sono veramente straordinarie. E soprattutto da anche quest'anno dimostra inoltre di sapersi anche sacrificare.
Così Alberto Monguidi, lasciamo il capitolo Parma-Benevento, ne apriamo un altro dedicato a un volume in uscita da domani con la Gazzetta, La Corsa della Vita, dedicato all'esperienza di Francesco Canali, il maratonete in carrozzina, la sua battaglia contro la SLA. Sono tanti contributi nel volume realizzato da Francesco con il direttore Claudio Rinaldi, tra gli interventi anche una serie di amici e tifosi speciali di Francesco, come il giornalista Mario Salvini della Gazzetta dello Sport, che cura anche il blog su gazzetta.it Che Palle, e abbiamo il piacere di avere con noi in linea. Buon pomeriggio, ciao Mario.
Ciao a tutti, buongiorno a tutti.
Allora Mario, domani questa grande testimonianza, quella di Francesco, un amico, un atleta, una storia nonostante tutto ancora bella da raccontare.
Sì, sì, anzi, è bella, è da ricordare e da tenere sempre presente, quindi è molto giusto, molto, è un'ottima idea quella di avere preso la ricorrenza di 10 anni dalla maratona di West Palm Springs, quella che fece con i quattro amici che lo aiutarono esattamente 10 anni fa. È un'ottima idea avere preso la ricorrenza per ricordare a tutti noi, e tutti noi che lo conosciamo, e tutti quelli che hanno sentito parlare di lui, e anche probabilmente, visto che sono passati 10 anni, anche qualcuno che forse la sua storia non l'aveva sentita allora e che avrà così occasione di sentire e di leggere adesso, perché credo che sia una storia molto bella, che abbia molto da insegnare a tutti, una storia sportiva nel vero senso della parola, proprio quando lo sport ci insegna qualcosa dandoci delle emozioni.
Eh sì. Allora domani il volume è in uscita con la Gazzetta di Parma, ci sarà anche un ampio spazio sulla nostra emittente con un ampio approfondimento. Intanto Mario viaggia tra tante discipline con uno sguardo spesso sul mondo dello sport a stelle e strisce, sul suo blog Che Palle, che è divertentissimo, chepalle.gazzetta.it. Intanto ti chiedo, visto che sei un grande esperto insomma di discipline, di sport a stelle e strisce, come hai visto l'avvento di un presidente come Kraus a Parma? E lui ha detto: voglio contribuire a riportare la Serie A almeno come secondo campionato dopo la Premier League, che per questioni di lingua è praticamente imbattibile in questo momento. Cosa può portare un americano nel calcio italiano? Cosa può portare di buono dalle discipline, dagli sport statunitensi, che non vedono ancora il soccer ai vertici, diciamo così, ma altri sport sono a livelli anche economici, a livelli mostruosi?
Sì, a livelli mostruosi. Ma sì, questa cosa intanto ci ricorda questo sguardo un po' alto che secondo me il calcio italiano dovrebbe avere, avrebbe dovuto averlo 20 o 25 anni fa e non l'ha avuto. e lui però ce l'ha ricordato con le parole esatte che hai ricordato tu adesso, che ha, in un'intervista al Financial Times di questa settimana, dice esattamente questa cosa. Io mi chiedo sempre, quando vedo tutti questi proprietari che vengono dall'estero, soprattutto quelli che vengono dagli Stati Uniti, è vero, magari certi sono italo-americani, commisso Pallotta, che è stato alla Roma, il saputo canadese,
lo stesso Krause rivendica insomma origini italiane, sì, anche le sottolinea italiane, spesso ci tiene,
esatto. Adesso, forse c'è questo aspetto di affetto, però è chiaro che uno fa un investimento del genere non è che lo fa per affetto. Però vi chiedo sempre come sia possibile che questi si abituino all'idea della nostra mentalità. Un americano, lo sport americano è quanto di più egualitario possiamo immaginare, no? In America noi la guardiamo sempre, no? C'è questa corsa al primeggiare sempre, c'è questa, abbiamo un po' questa idea un po' semplicistica della mentalità americana. Poi chiunque si occupi un minimo di sport americano sa perfettamente che lì tutto quanto è fatto per dare a tutti le stesse opportunità, no? Col sistema del draft, con il sistema del salary cap in NBA, in NFL, nel motorsport addirittura non è concepibile un campionato in cui i piloti non abbiano sostanzialmente la stessa macchina, come succede in IndyCar, sostanzialmente succede anche nella NASCAR. Tutti devono avere le stesse possibilità, che è una cosa a cui noi non possiamo nemmeno aspirare. Noi, c'è un sistema che non solo perpetua la diseguaglianza, ma
a volte ci viene il sospetto, non è nemmeno un sospetto, che sia fatto per aumentare il gap tra le società ricche e quelle povere, basta parlare dei diritti televisivi. E questo, io mi chiedo come un americano possa accettare questa idea. Io negli ultimi anni mi occupo prevalentemente di Formula 1 e tante volte ho fatto un po' ridere e sorridere, anche un po' divagare, però spesso i responsabili europei, quelli della Formula 1 di una volta, cioè tipo Ross Brawn, e quelli nuovi, che sono i nuovi proprietari americani, che di solito ridacchiano e divagano quando si entra in questo argomento. E quindi se avessi la possibilità più o meno chiederei le stesse cose a Krause e anche agli altri americani. Detto questo, la risposta viene da sé, vorrei che portassero un pochettino di questa mentalità. Non mi aspetto che facciano diventare la Serie A un NBA o una Major League, anche perché parliamo di fatturati inimmaginabili e anche di una mentalità lontana da noi, però un pochettino più di competizione anche da un punto di vista economico-finanziario, che poi dovrebbe, si auspicherebbe, portare anche un pochettino più di equilibrio, perché non dimentichiamo che noi stiamo vivendo un campionato che ci appassiona, che è bellissimo, tutto quanto. Io lo guardo un po' distaccato, siccome non me ne occupo, e posso dirlo magari più di qualcun altro, 9 anni consecutivi che vinca la stessa squadra, non è che sia proprio un segnale di salute straordinario. Complimentissimi a chi ha curato l'organizzazione della Juventus, ma insomma non è che sia proprio una grandissima cosa per tutti. Quindi magari quello me lo aspetterei un po'. Poi anche la cosa che hai detto tu, cioè, secondo me 25 anni fa la Serie A, guarda, anche persino a discapito della lingua, lui ha fatto questo giustissimo riferimento alla lingua inglese che dà un vantaggio alla Premier League, e credo che sia vero, che sia fondamentale il fatto che sia facilmente fruibile da tutti grazie alla lingua inglese, però nonostante le disparità ci siano anche là, sono sempre di più però i club che possono ambire a vincere, tanto per cominciare. Ma al di là di quello, al di là delle disparità che ci sono in Inghilterra, ti presentano un prodotto in cui ogni partita è veramente un evento, è veramente, c'è un seguito di tradizione, c'è un seguito di simbologia, di stadi meravigliosi, di colori, di simboli, dello stemma, cosa che noi, che il calcio italiano non ha, anche perché avrebbe secondo me potuto averlo se avesse fatto un determinato processo, un determinato percorso alla metà degli anni 90, che non ha fatto, perché all'inizio degli anni 2000 abbiamo deciso, tutti i comunicatori hanno deciso che il calcio italiano si riduceva a essere Juve, Milan e Inter, tutto il resto era un riempitivo tra i derby di Milano e Juve Inter e Juve Milan, un po' di Roma e di Lazio.
Siamo andati a finire così, di fatto.
Un tram mondiale. Adesso, insomma, qualcosa vedo che ora stanno facendo. Lo stesso Parma sul fronte social, sul fronte della consapevolezza di essere in un mercato. Cioè, in questo momento tutti noi possiamo, così come noi possiamo andare a vedere l'NBA in qualsiasi momento, in tempo reale, i risultati, gli highlights, le statistiche, tutto quello che è l'NBA, piuttosto che la Major League, piuttosto che la National Football League, la stessa cosa avviene per tutto, e quindi il mercato si annulla anche quasi l'idea che il mercato del Parma, non si annulla del tutto, per carità, non voglio essere frainteso, però si riduce quella consapevolezza del fatto che il Parma è una squadra limitata a un piccolo mercato. Sì, resterà sempre così, perché i tifosi del Parma siamo noi, siamo quelli che sono nella provincia di Parma e nessun altro, ma in Malesia o in Indonesia, come sappiamo e tante volte ricordiamo, o ovunque in qualsiasi altra parte nel mondo, ci si arriva e si può ambire a fette di tifoseria, se non di mercato, ecco.
Ti chiedo due cose velocissimamente. Uno, se è normale che un presidente, o forse solo perché è l'inizio della sua avventura, sia così disponibile a incontrare, fotografarsi con i tifosi. Parma è una piazza particolare, estremamente alla mano, e soprattutto adesso non c'è nessuno allo stadio, quindi è ancora più facile. Però è una tendenza, un atteggiamento, quello dei boss, diciamo, dei manager dei team statunitensi, quello di essere, diciamo, piuttosto alla mano, oppure una peculiarità di Krause?
No, io credo che sia molto, che faccia molto parte del suo carattere. No, sicuramente questo purtroppo è un discorso proprio culturale, che forse noi giornalisti abbiamo delle responsabilità, poi insomma sarebbe un discorso molto lungo, non è proprio il caso da affrontare qui, però c'è un rispetto per il ruolo della stampa negli Stati Uniti e della stampa sportiva in particolare. Cioè, nessuno mai si sogna in America di, questo in parte anche in Inghilterra, ma soprattutto in America, si sogna di sottovalutare l'idea che un giornalista ti faccia una domanda, che di svicolare o di pensare che il giornalista non abbia il diritto di farti certe domande. E quindi questo è nella mentalità. Cioè, negli Stati Uniti si va in spogliatoio poco dopo che finita la partita e ti si chiede sostanzialmente quello che si vuole e non si ricevono certe risposte che vedi.
Noi sono, diciamo, mesi che non intervistiamo un giocatore televisivamente parlando. Ecco.
Esatto, oltretutto c'è questa cosa per cui tutto viene filtrato è un eufemismo, dagli uffici stampa, per l'appunto, voi non intervistate un giocatore, ma non solo, se tu domani vai al supermercato e incontri un giocatore del Parma e gli fai due domande, questo qui magari è anche uno che è disponibile, che ha voglia di dirti due cose, magari te le dice al supermercato e si prende una multa se tu te ne esci con le sue dichiarazioni. È una follia assoluta che
negli Stati Uniti non c'è,
che faccia parte anche del dell'atteggiamento che c'è nel comune della stampa non solo sportiva in Italia, è piuttosto avvilente.
Certo.
E quindi lui è figlio di questa cultura, dopodiché credo che abbia molto Krause, intendo dire, credo che abbia molto anche carattere, perché insomma è così gioviale, cioè, lo vedo con questo entusiasmo che spero che gli rimanga e spero che ci trascini. Quando lo vedo in cittadella con i pensionati che vanno lì,
ti rubo soltanto l'ultimo minuto perché siamo quasi in chiusura, per fare un esempio del mondo sportivo a stelle e strisce sul tuo blog chepalle.gazzetta.it, una storia che mi ha colpito anche se di qualche settimana fa è quella di John Lester, che ex lanciatore ormai, giusto, dei Chicago Cubs, come ha chiuso, spiegaci proprio telegraficamente come ha chiuso, non dico la sua carriera, però probabilmente, e con chi lo ha fatto e come soprattutto.
No, ha chiuso la carriera a Chicago, sapeva che avrebbe lasciato Chicago e quindi ha fatto per due o tre pomeriggi serate consecutive, è andato in cinque bar, sport bar di Chicago, sostanzialmente facendo la scenetta che qualche volta vediamo in qualche film, magari western, nel saloon, da bere per tutti, ha fatto così e sostanzialmente poi ha pubblicato i cinque conti che ha pagato nei cinque sports bar, che evidentemente non erano molto afflitti da lockdown in quel momento o da perché evidentemente erano pieni, che credo che abbia speso, non me lo ricordo, ma credo più di 30.000, che abbia speso più di 30.000 dollari, adesso non mi ricordo.
Non male.
E più con una parte cospicua, perché in America usa così, di mancia, perché quindi un 15% dei quali erano mance, che quindi sono stati molto contenti, presumo, i camerieri e i baristi.
Grazie Mario, dobbiamo chiudere, ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi, grazie Simonetti in regia, uno scusa alla Valle che ci segue tra pochissimo, ciao a tutti, Palla in Tribuna torna lunedì alle 14.